coreani qui della reduce della decima flottiglia MAS, grande amico di Gianmaria, insomma, chi veniva al Cimitero con noi, con Gianmaria, sicuramente lo conosce, che ci ringraziamo perché farà un suo intervento ricordando Gianmaria. Avremo il microfono libero, quindi chiunque lo conosceva, ma anche no, e vuole lasciare un pensiero, lo potrà fare. E poi i nostri ragazzi che si dilettano con la musica hanno preparato 4-5 canzoni, quindi una cosa molto soft, molto breve, a tema, dedicate proprio a Gianmaria. Quindi io vi invito a seguire tutta la serata perché per noi è abbastanza sacro tutto quello che succederà in questa sera, dalla musica alle parole che diremo a quello che vedremo nel video, perché abbiamo anche foto che gireranno nel video che ci hanno portato la famiglia di Guasti, di Gianmaria, le figlie insomma, di quando abbiamo cosparso le ceneri sul monte. Quindi insomma, c'era anche una nostra delegazione e avremo piacere di condividerlo con tutti voi. Direi che magari mi tengo ancora 5 minuti, dico già quello che penso sia doveroso dire questa sera, anche se non è facile perché viene un po' il gruppo in gola in queste occasioni. Poi lascerò la parola a Boreani e poi appunto prendo dati gli interventi che possiamo fare, insomma, potete dire tutto quello che pensate, credete sia giusto dire questa serata. Quando mi arrivò l'SMS da Fabio che era mancato Gianmaria, ovviamente, come penso gran parte di voi, mi ha preso un grosso gruppo in gola sul momento, no? Poi si susseguirono tantissime telefonate di gente che chiedeva spiegazioni o che voleva avvisarmi, anche se lo sapevamo, eccetera, insomma. È partito un grande tran tran. Ci ho messo un po' di mesi a focalizzare cos'era quel gruppo in gola. Perché Gianmaria, no? In questo momento, in quel momento lì, ha solo, a me non piace dire mancato, perché secondo me ha marcato un confine, no? Tra l'uomo. E dopo dei mesi devo dire che quel gruppo in gola era l'esempio. Allora, noi siamo nati, cresciuti, vissuti in un mondo che è altamente scarseggia di esempi. Non siamo molto fortunati come uomini esemplari e come guide. Io credo che quel gruppo in gola, quel giorno, sia proprio stato a riconoscere l'esempio. L'esempio che ci ha dato, perché tutto quello che viveva Gianmaria era estremamente pieno di vitalità, di sorriso, di voglia di fare, anche se aveva 88 anni, 87, insomma. Cioè Gianmaria rappresentava pienamente ciò che poi è stato il titolo di un altro libro, ma che secondo me è giusto citare, qualcun altro l'ha già fatto quando, insomma, alla cremazione. C'è un libro che si chiama I vincitori della guerra perduta, e questo è il termine che più può rappresentare una persona come Gianmaria. Gianmaria non era né il matto che pensava di essere ancora in guerra e sparava, né solamente il nostalgico. Lui era un vincitore di una guerra che abbiamo perso, ed è questo che ci ha trasmesso in tutto il tempo che è stato di fianco a noi. Questo cosa significa? Significa che per noi è sicuramente una gratitudine aver potuto condividere un percorso assieme a una persona del genere, che ci ha trasmesso tutto questo e che ci ha dato un esempio. Nella locandina abbiamo messo un uomo, un esempio, una guida. Per noi era comunque un comandante, a prescindere da quello che diceva, da cosa faceva, a prescindere da tutto. Quando c'era Gianmaria, il più alto in grado era sempre lui, e questo nessuno lo può negare per quanto ci riguarda. Però il fatto che lui sia un esempio è forse anche una cosa che ci deve far riflettere, perché ci lascia un'eredità fondamentale sulle nostre spalle, ci lascia un'eredità pesantissima da portare, che è quella di ricostruire anche noi uomini esemplari per altre persone, che è quella ci lascia un fardello che noi possiamo mollare, che non dobbiamo mollare, che dobbiamo essere onorati, orgogliosi e capaci di rappresentare. Quindi è questo, al di là di tutto, quel gruppo in gola, è la consapevolezza che c'è stato un percorso di vita, una staffetta, che ti hanno lasciato un fardello che sei tu obbligato a rappresentare, tu che non hai voluto vivere quegli anni, tu che non hai voluto prendere quegli insegnamenti, hai avuto la fortuna di avere una persona che aveva. Con l'esempio degli insegnati e devi trasmettere ad altre persone, devi costruire persone nuove. E questo è un grande fardello, dobbiamo esserne degni e dobbiamo essere veramente forti, perché Gianmaria ci ha insegnato che si può essere anche vincitori della guerra perduta, e quindi si può essere anche vincitori senza per forza giocare una battaglia con le armi, si può essere vincitori senza per forza avere i numeri, si può essere vincitori senza per forza avere la vittoria in tasca. Mi ricordo, no, io diciamo, non ricordo mai di più di 10 anni, no? 10 anni costantemente al cimitero con lui a ricordare i caduti, una cosa con cui lui teneva tantissimo. Agli inizi, no, 10 anni fa, chi c'era può testimoniare, c'erano 50-60 persone, quanta gente c'era, c'era di tutto. E questa era probabilmente la sua grande forza. Gli ultimi anni eravamo in 20, 15, 30, ma dovevate vedere lo spirito con cui faceva la cosa, 100 persone, con 10, era identico, era lo stesso, era pieno di vita, più di tanti ragazzi che io non c'ho più a fare, posso garantire, 120 anni oggi. Cioè Gianmaria è mancato un martedì in cui venerdì era qua a versi la birra a cercarmi, che però io in vacanza e purtroppo non c'ero, e dandoci l'appuntamento al sabato dopo c'era la festa dei 5 anni dell'Asso di Pastori. Era tutte le volte a sgridarmi perché avevo troppo tardi, per carità, avevo 88 anni, però c'era. Una volta ogni settimana, ogni volta settimana c'era. Perché? Perché lui sapeva che comunque sia supportare chi stava sotto la stessa bandiera era una cosa sacrosanta, a prescindere dall'orario, a prescindere dall'età, a prescindere da tutto quanto. Quando parlo di insegnamenti pesanti è perché, perlomeno personalmente, credo tanti ragazzi qua dentro lo sentono davvero e vogliono esserne degni il più possibile. Gianmaria mi diceva sempre, no? Faccio piccole citazioni, insomma io non volevo parlare del rapporto umano con Gianmaria, non è questo che interessa stasera, ognuno va al suo e sicuramente se è qua era buono, quindi non è questo che stiamo analizzando, no? Io gli dicevo sempre, no? Soprattutto anni fa, gli dicevo, Gianmaria, quanto avrei voluto esserci anch'io, essere tuo fianco, eccetera, no? E lui mi rispondeva con quella sufficienza paterna, mi diceva, ma guarda che sono benissimo, se voi c'eravate, stavate con me, e se io oggi avessi 40 anni in meno sarei con voi a fare le stesse cose. Siamo la stessa cosa, questo qua ci diceva Gianmaria. Capite perché sentiamo questo fardello sulle spalle? Capite perché non possiamo accettare che una persona del genere venga magari denigrata, non possiamo accettare che la sua memoria venga cancellata, e perché vogliamo e dobbiamo prenderci questo fardello sulle spalle. Siamo, come ho detto prima, in un'epoca che è molto scarsa di eventi. Molto scarsa di eroi, molto scarsa di esempi, e noi abbiamo avuto la fortuna di averne uno grandissimo che era Gianmaria. Detto questo, lascio la parola a Boreani, vi lascio con una citazione che scrisse il nostro capo, il nostro presidente nazionale, il giorno della scomparsa di Gianmaria. In risposta anche a affermazioni abbastanza maleducate, però diciamo possono essere scontestate e ripetute. Gianmaria non ci ha lasciato, ha solo cambiato lo spazio e ora ci guida da lassù. Ciao Gianmaria.
Detto tu, pronto?
Dovrebbe funzionare. Vai.
Pronto?
Sì, va, funziona.
Funziona?
Sì, sì.
Ha detto tutto Marco, io volevo dire qualcosa, ma purtroppo lui mi ha preceduto e devo condividere tutto quanto lui ha detto. Io ero un amico di Gian Maria, oltre a essere un camerata. Voglio dirvi solo una cosa. Sono qui, ho visto tutti quanti voi che siete venuti qui, ho visto il cartello che avete messo di là, e allora sono convinto che Gian Maria è qui con noi e sarà sempre con noi.
C'era Andrea che mi aveva chiesto di fare un intervento, quindi lo lasciamo fare, ovviamente chi lo volesse intanto si faccia notare che li facciamo.
Non vi preoccupate per i libri, sarò breve, abbastanza breve perlomeno.
Lui è Andrea Lombardi.
La fama mi precede. Allora, io non ho conosciuto personalmente Gian Maria Guasti, tuttavia vi vorrei leggere tre strati di memorie di veterani della Repubblica Sociale Italiana. Che hanno condiviso comunque come lui questa esperienza di guerra e di vita. E partiamo dalle memorie di un giovane marò, Leonardi, che era come lui sul fronte della Garfagnana fra la fine del 1944 e l'inizio del 1945 a opporsi con il solo loro coraggio all'avanzata e allo strapotere degli alleati. In particolare, questo passo è proprio quando loro smontano dal fronte, dopo 4 mesi in linea, senza rimpiazzi, e scendono praticamente appunto dalle postazioni sulla linea gotica in Garfagnana. Avevamo ricevuto l'ordine di rientrare a Montaltissimo. Scendemmo prima a Stazzana, a prendere i pochi stracci ancora rimasti. Salutammo i paesani del luogo, la famiglia Tardelli. Fu un addio, non ci saremmo più rivisti. Per noi era la fine del fronte sulla linea gotica. Per loro stava finendo un incubo. Con ogni probabilità noi eravamo gli ultimi combattenti italiani che passavano per Stazzana. Dietro di noi c'erano i liberatori. Si risalì a Montaltissimo, dove si concentrò la compagnia. Ci squadravamo tutti quanti, direi quasi con ostilità, perché ciascuno pensava che l'altro se l'era spassata meglio. Sì, era la verità, una sensazione quasi di astio correva tra le parti. Ci si domandava, da che parte avete passato le vacanze? Era tanto tempo che non ci vedevamo tutti insieme, un secolo forse, bisognava rifarci l'abitudine. Vidi Favero del plotone comando. Lo riconobbi subito, era mio vecchio amico e compagno di giochi di Milano. Rimasi interdetto. Questa è la guerra. La granata era scoppiata improvviso su di lui, e dalla pioggia di terra saltò fuori con le mani sulla faccia. Non voleva togliersele da lì, perché ciò che spaventa è orribile è di vedere la realtà avendo un altro volto. Gli occhi già chiari erano diventati acquosi e vitrei. Le rughe, che gli sarebbero dovute venire molto più tardi, a una certa età, erano apparse come d'incanto, profonde. Le vene erano più gonfie e la pelle era increspata, arricciata, quella di una mummia. Eppure avevamo 20 anni. Eppure avevamo 20 anni. 20 anni persi sulla terra lontana della Sassonia, nel campo dell'addestramento, dove le divisioni dell'esercito nazionale repubblicano, come la divisione Monterosa, aveva fatto l'addestramento. Persi sulla terra bruciata dalla Garfagnana, la linea gotica. Ci riconoscemmo e mi abbracciò. Neppure il plotone comando era stato risparmiato. Avevamo 20 anni e dovevano essere anni dolci e spensierati, ma c'era la guerra. Avevamo 20 anni, ma strappandoci le mani dalla faccia, avevamo tutti dei volti come quelli del promosso sergente maggiore Favero, volti vecchi da mummia, bruciati dalla polvere da spare dal sangue. Si partì lentamente, scendendo lungo la carreggiata che menava a Castelnuovo. Si arrivò che era quasi notte. Pernottammo al riparo di case e casoni maciullati dai bombardamenti. Lontano, il rombo dei cannoni e le raffiche delle mitragliere pesanti. Soltanto i traccianti sembravano danzassero nell'aria per poi perdersi nei boschi. Un paio di mesi dopo, il battaglione Barbarigo della 10ª Mass arretrava assieme al battaglione Lupo, al gruppo d'artiglieria Colleoni e all'NP. Gli ultimi reparti rimasti su tutto il settore orientale della linea gotica, quando i tedeschi ormai anche loro avevano ceduto. Questo l'ha scritto il generale Giorgio Farotti, che all'epoca era l'ufficiale addetto all'operazione del battaglione Barbarigo. Non ricordo che esattezza il giorno e il luogo, certamente prima dell'attraversamento del Po di Goro. Stavo aspettando sopra l'argine di uno degli innumerevoli canali di bonifica, nelle brume non ancora dissolte dell'alba, una delle compagnie fucilieri al cui comandante dovevo comunicare una variante d'ordine precedentemente impartitegli. All'improvviso giunse una vettura tedesca con il guidoncino di un alto comando. Mi si fermò accanto e ne scese un generale, alto, magrissimo, senza berretto. Nelle settimane precedenti il battaglione barberico puntava condotto tutta una serie di operazioni di retroguardia, con le sue quattro compagnie fucilieri e la quinta compagnia che erano immortali. Isolati da tutto e da tutti, combattendo solo per l'Italia. Contemporaneamente comparve il nostro reparto, come se si fossero dati un appuntamento. Per proseguire la marcia, i Marò dovettero salire sull'argine in fila uno per uno, attraversarlo, passarlo davanti al generale tedesco e scendere dall'altra parte. E questi, impalato sull'attenti, il generale tedesco, li salutò romanamente uno per uno, man mano che si affacciarono all'argine. A quel saluto li vidi raddrizzarsi nella persona e voltare di scatto la testa verso di lui, come se fossero una parata, e nei loro occhi lessi tutta la fierezza e l'orgoglio che quel gesto in loro generava, perché consapevoli del loro significato. Questo episodio, più di qualsiasi motivazione di decorazione al valore militare, attesta le virtù guerriere dei Marò del battaglione Barbarigo, e aggiungo, di tutti i combattenti della Repubblica Sociale Italiana, che del resto furono poi sancite in modo definitivo, quando a Padova tutto ebbe fine e un picchetto del reggimento inglese sopracitato rese loro l'onore delle armi. E finisco con un ricordo al femminile, cioè la stessa scena, però vista dall'ausiliare scelta Raffaella Duelli, sempre del battaglione Barbarigo. Carissima amica, purtroppo è morta anche lei. E viene intervistata l'intervistatore, che era uno del Barbarigo, tra l'altro tedeschi, gli chiede: ma per concludere, come ci vedevi? Come vedevi questi soldati? La Duelli: ah, vi vedevo belli, tutti belli. Mi sembravate tutti belli e mi commuovevate. E ho visto pure come si va presto a diventare uomini. Quando cominciò l'ultima ritirata, i nostri sono arrivati a Imola, una mattina all'alba. Li guidava Farotti. Avevano passato qualche tempo al fronte. Erano partiti i ragazzi e tornavano uomini. Erano tutti un pochino più curvi e non avevano voglia di scherzare, mentre prima avevano sempre la battuta pronta. Allora ho capito veramente cos'era la guerra. Perdonatemi adesso, è una cosa veramente da neonazista, neofascista, ma purtroppo lo sono. Dammi la data, Gian Maria Guasti! Presente! 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 Hai invitato un pazzo, eh?
Allora, ringraziamo anche Andrea per il contributo. Se c'è qualcun altro che vuole lasciare due parole?
No, sì. Io, no.
Prego. Giuliana, insomma, è sempre Gian Maria.
Io non sono una camerata, ma sono molto onorata di aver conosciuto Gian Maria. L'avevo contattato perché mi avevano dato il suo giornale Giovinezza, e qui ho tenuto la lettera che lui ha risposto a una mia lettera, e parla di Via Rasella. Io gli chiedevo evidentemente delle spiegazioni su quella cosa. Io non sapevo niente del fascismo, o sapevo le cose che si dicono, le cose peggiori, tant'è vero che andavo anche a portare la fiaccola al 25 aprile, qualche volta mi è capitato, e l'ultima volta è stato nel 2006. E poi, appunto, ho conosciuto Gian Maria Guasti e lui mi ha aperto a una verità diversa da quella che io conoscevo. Nell'anno 2008, quando sono stata con quelli di Torino, per la prima volta a Predappio, ho delle bellissime foto, e per me è stata un'esperienza stupenda. Questa è la Madonna del Fascio che ho tenuto, e ho ricordi molto, molto belli di Gian Maria, e anche personali, nel senso che io avevo smesso di guidare, oppure guidavo solo così intorno a casa. Invece, andando con lui in giro, mi ha spronato a riprendere a guidare in autostrada ed era un ottimo maestro. Io con lui mi sentivo sicura e ancora adesso quando sono in strada lo sento che aveva un modo di dirmi come dovevo fare, perché io ero veramente cioè, sono una sifona tremenda. Invece con lui è stata una conquista la prima volta che ho guidato da sola con lui a fianco e siamo andati alla piccola Caprera. E poi appunto ritengo di essere stata fortunata ad averlo conosciuto. E sono stata anche assieme al professor Dal Piaz di Arezzo, sono stata credo l'ultima persona che lo ha visto prima che morisse, perché quella sera era a cena a casa mia e c'era anche il professor Dal Piaz. È stato come sempre allegro, ha raccontato barzellette e poi è andato via. L'ho accompagnato all'ascensore e quando il giorno dopo ho saputo dall'ingegnere Berti che mi ha chiamato sul cellulare, è stata una cosa, credo, mi sono messa a urlare, vabbè, però ripeto, sono una persona fortunata ad averlo conosciuto.
Di Gian Maria un ricordo stupendo dell'ultima domenica, prima di quel martedì maledetto, siamo stati tutto il giorno insieme nelle colline astigiane. Siamo andati a rendere omaggio a mia madre, siamo andati a trovare la vedova Giacometto, moglie di un camerata Giacometto, già consigliere comunale e provinciale del Movimento Sociale a Torino negli anni 60-70. Eravamo andati a Cocconato a trovare la Rosilda Fanolla, già ausiliaria della Repubblica Sociale. Diciamo, abbiamo fatto una gita di saluti, di commiati. Sembrava qualcosa che c'era nell'aria, che forse l'ultima volta che andavamo in quel di Cocconato. Oltre a questa cosa di guasti, ho dei ricordi stupendi. Pensate che siamo stati gli unici due pazzi che da Torino siamo partiti una notte, abbiamo fatto 14 ore di treno per andare a rendere omaggio ad Heidler. Pensate voi, Heidler. In Austria, in treno, giorno e notte, ci siamo fatti 28 ore di treno fra andata e ritorno, soltanto per testimoniare la nostra presenza ai suoi funerali. Poi tornando a Torino, siccome era di domenica, siamo andati a Loano da Fra Ginepro. Perciò pensate voi, in 2 giorni cosa abbiamo fatto. Una bellissima gita anche sempre politica, quando siamo andati a Parigi, che siamo andati al corteo di Jean-Marie Le Pen, che forse c'è forse una foto. Ecco la foto. E abbiamo esposto nella via principale di Parigi, quella dove c'è la Jeanne d'Arc, Giovanna d'Arco. Abbiamo esposto la bandiera della Repubblica Sociale. Poi un'altra bella cosa simpatica fu quando andammo, che eravamo stati invitati a Giaveno, siamo andati da Bossi. E lui si quasi disse: io sono stato un combattente della Repubblica Sociale. Subito si presentò. E Bossi lo guardò e disse con la sua voce: la storia è storia. Perciò diciamo che l'avevo accettato in una certa maniera. Parliamo di Bossi. Poi siamo stati, cioè era sempre un uomo di iniziativa, dava un appuntamento, immediatamente arrivava, velocemente veniva, andiamo qui, andiamo là, andiamo qua, andiamo là, eccezionale. E poi quello che veramente era bello era il rapporto che aveva con i giovani, che questa sede era, diciamo, la sua casa. Perché guai a toccarlo, devo andare là, devo andare là. E c'era l'appuntamento quando l'avete avuto, quel venerdì, ecco, quel venerdì prima che morisse. Ed era sempre presente in tutte le linee, in tutta la linea. E è veramente stata una persona, diciamo, io ho conosciuto il Guasti politico e abbiamo fatto veramente tanti tanti chilometri insieme, treno, macchina, peschiera, siamo stati un po' dappertutto. Il ricordo è stupendo e purtroppo io anche l'ultima sera che voi eravate a cena, Guasti mi telefonò per un'informazione che mi doveva chiedere, perciò io l'ho sentito l'ultima volta il martedì sera. Grazie. Guasti politico.
C'è qualcuno che vuole intervenire? Allora, prima di concludere, allora proietterei il video appunto delle cene che hanno fatto insomma
sopra il
Cervinio,
dove
a Cervinia 3020
primo settembre di quest'anno,
quasi 3000.
Fate voi.
Devo accendere le luci.
Potete accendere le luci magari. Allora, adesso se nessun altro vuole intervenire, passerei la parola ai ragazzi dell'Asso Band, insomma, la musicisti che hanno preparato 5 canzoni. Qua ve lo ricordo di Gian Maria, quindi ci spostiamo nella lava ovest del castello, quindi dall'altra dove c'è il palco fondamentalmente. E continuiamo la serata. Grazie a tutti.